Bentrovati da Elena Conti. Oggi parleremo di Siena, la grande dolcezza, che è un viaggio a tutto tondo nel mondo dei dolci senesi. Con noi al microfono di Antenna Radio S la giornalista e scrittrice Stefania Pianigiani. Ma io a queste definizioni non posso non aggiungere giardiniera, perché tante sono le passioni di questa talentuosa collega, e fra queste c'è appunto il giardinaggio. Infatti il suo blog La Finestra di Stefania, l'autrice stessa lo definisce uno spazio di enogastrogiardinaggio, ma di questo parleremo più avanti. Stefania, benvenuta a Antenna Radio S. Iniziamo a parlare del libro che è appena uscito per le edizioni Betti, Siena, la grande dolcezza.
Buongiorno Elena e buongiorno a tutti i radioascoltatori di Antenna Radio Este. Questo è il libro che è appena uscito per la Betti editrice, Siena la grande dolcezza, e sono molto contenta che alla fine questo libro sia uscito nelle librerie, negli store online, perché è un lavoro a cui tengo molto e che ci ho lavorato veramente per tanto tempo.
Ma è un libro diverso, non è l'ennesimo libro sui dolci senesi, che per quanto famosi e sono sempre stati molto raccontati, è un libro decisamente diverso.
Sì, è un libro diverso perché io, oltre a panforte, ricciarelli e la torta di cecco, ho voluto mettere anche dei dolci che noi senesi facciamo sempre e che raccontiamo poco, come magari i migliacci di sangue che una volta si faceva quando ammazzavamo il maiale, come il bacio di Siena inventato al Bar Siena che sta per compiere 70 anni, oppure ci sono anche le spezie del manganelli che si usano per fare i dolci come i cavallucci. E anche dal manganelli ho scoperto che c'è una cosa molto bella, che è il misto per la schiacciata, che molte persone di Siena vanno ad acquistare questo liquore per fare la schiacciata di Pasqua.
Quindi è un modo di ripercorrere racconti e tradizioni del passato, sostenuto anche da ricette vere e proprie che tu hai provato e che il lettore può riprodurre a casa sua, perché dai anche gli indirizzi di dove trovare appunto le spezie necessarie per ogni singolo dolce.
Sì, nel libro ci sono le ricette, sia quelle più facili che quelle elaborate, e tutte le persone le possono rifare tranquillamente a casa. E addirittura c'è la ricetta del pancosanti in due versioni, una un po' più semplice e una un pochino più che ci vuole più tempo, quindi ogni persona ha il tempo di provare quelle che vuole. E anche ci sono degli indirizzi dove andare a reperire le materie che servono per fare i dolci della tradizione senese.
Quanto è che avevi in mente questo libro e quanto tempo ti ci è voluto per arrivare a vederlo stampato?
Allora, il libro ci è voluto quasi un anno e mezzo, per via anche di tutte le vicende a livello mondiale che purtroppo ci sono state, che però per fortuna sembrano superate. E in questo libro troviamo anche, oltre alle ricette e ai racconti divertenti che le accompagnano, troviamo anche le interviste a varie persone che con i dolci senesi hanno a che fare, come ecco. Lorenzo Rossi del Forno Ormagnifico.
Ecco, ti interrompo Stefania, e di questi aneddoti ne parleremo nella seconda parte della nostra intervista. Adesso una breve pausa musicale, ma ci troviamo fra pochissimo sempre per parlare di Siena, la grande dolcezza, un libro che adesso è in edicola e che potrebbe essere un'ottima strenna di Natale. Eccoci per la seconda parte dell'intervista della settimana con Stefania Pianigiani. Parliamo di Siena, la grande dolcezza, un libro che è un viaggio tutto tondo nel mondo dei dolci senesi. E in questo libro ci sono anche tanti racconti divertenti, non è un mero libro di ricette con le dosi e gli ingredienti. Ci sono tanti racconti, anche piccoli gialli gastronomici, interviste a pasticceri e appassionati golosi. Certo non puoi anticiparci molto, poi resterà bello di leggerselo, perché è un libro che veramente merita di essere acquistato, perché parla della tradizione senese. Ma ecco, scoprendo queste storie che le hai scoperte per riproporle nel libro, ce n'è qualcuna che ti ha particolarmente colpito?
Allora, io ho cercato praticamente con la ricetta davanti, mi è venuto in modo naturale scrivere il racconto accanto. E tanti sono anche in rima, per la prima volta ho provato a scrivere in rima e mi è venuto molto bene, devo dire, mi è venuto in modo spontaneo. E altri sono veramente dei piccoli gialli enogastronomici che mi sono divertita ad ambientare a Siena e dintorni e che poi alla fine riconducono sempre a una ricetta.
Ma sono gialli inventati o si rifanno a leggende vere?
No, sono gialli inventati, però mi sono venuti proprio in occasione delle ricette che dovevo scrivere, mi è venuto in modo spontaneo, ecco, questo giallo, che poi alla fine è un giallo che si risolve sempre in modo divertente.
E però hai anche intervistato tanti personaggi, fra questi personaggi autentici che hai intervistato c'è qualcuno che ti ha colpito particolarmente?
Tutti chi ha partecipato alle interviste hanno raccontato proprio con il cuore il modo come fanno i dolci e come si sono approcciati alla pasticceria o ai forni. Infatti, come dicevo prima, troviamo Lorenzo Rossi del Forno Magnifico che ci racconta anche del suo Pancosanti, Antonio Betti della pasticceria Peccati di Gola, cui ho fatto
non
un'intervista.
Più? Ah no, Antonio è il babbo, sì.
Sì, sulla colazione senese, e mi parla di delle paste preferite dai senesi per fare colazione, oppure suo figlio.
Quali sono le paste preferite dei senesi?
Allora sono, uno non ci crede, ma la sfoglia all'arancio.
Davvero?
Che è una delle paste più consumate. Poi troviamo il budino di riso.
Ma sì.
E un'altra che va molto è il cremino, che è un incrocio fra una brioche dove c'è alla crema e invece è ricotto l'impasto. E poi ne ho approfittato anche per parlare un attimo dell'onda, che solo a Siena queste tartine salate si chiamano l'onda, che ho fatto la colazione senese sia dolce che salata. Oppure a Federico Betti ho chiesto la sua passione nel preparare la schiacciata di Pasqua. Giolisca Broci del forno di Ravacciano, che tuttora ha il compito di avere il laboratorio in un posto che è storico, perché dove si produceva il panforte Parenti, quindi porta avanti un peso storico non indifferente. Oppure anche l'Elisir di Santa Caterina, che tuttora fa Piero Fagnani e suo figlio Francesco del ristorante da Bagoga della la grotta di Santa Caterina.
Quindi un sacco di posti. Hai citato il Londra e mi incuriosisce questa cosa, perché questo salatino, che è quello coperto di gelatina, che si propone a Siena, in altre città non ha questo nome. Perché Siena gli ha dato questo nome di Londra? Non so se l'hai potuto scoprire, perché a me diverse persone mi hanno raccontato che dopo averli gustati a Siena e tanto apprezzati, hanno provato a chiederli in altre città e non capiscono di che cosa si tratti.
Perché praticamente il Londra è stato portato a Siena oltre 50 anni fa da Danilo Nannini, lui è l'inventore del nome, e l'ha scritto per differenziarsi, l'ha voluto chiamare così, dalle tartine gelatinate. Voleva che chi andasse a comprare queste tartine le chiamasse il Londra, ecco, proprio per dare un nome a una tartina. Da tutte le altre parti voglio una tartina con i gusti e la gelatina, invece a Siena lui voleva che si chiamasse con un nome internazionale e che si ricordasse con questo nome particolare.
Ecco, grazie di avermi risposto, perché è veramente, era oggetto di una discussione l'altro giorno di una persona che aveva studiato a Siena e che poi mi diceva: non ho mai più trovato il Londra da nessun'altra parte. Ora sappiamo che sì, il nome lo dobbiamo a Danilo Nannini.
Sì.
Ecco, belle queste curiosità. Ti ringrazio, ci ritroviamo fra pochissimo per l'ultima parte dell'intervista della settimana. Siamo arrivati all'ultima parte dell'intervista della settimana, che è tutta dedicata a Siena, la grande dolcezza, il libro che adesso ne dico, la di Stefania Pianigiani, una giornalista, scrittrice, ma anche giardiniera. In questa parte dell'intervista parleremo di questa sua passione, però prima vorrei concludere il discorso che avevamo iniziato su Siena, la grande dolcezza, quindi ricette, racconti, piccoli gialli, parti in rima. E hai scoperto cosa mangiano i senesi a colazione. Cos'altro possiamo dire di questo tuo libro?
Allora, nella parte finale ci sono due cose a cui tengo molto. Una parte che riguarda anche cosa si beve con i dolci, sicché ho dedicato un capitolo al vin santo, a come fare il vin santo, ma anche a come si fa il vino concio. E poi ho fatto un omaggio a quelle realtà dolciarie di Siena che purtroppo oggi non ci sono più, come era la pasticceria Vini, che prima era in via di Fusari e dopo in Stallo Reggi, come era la casa della panna in via dei Pellegrini, e ho fatto un racconto divertente, un viaggio immaginario tra le vie di Siena alla ricerca di queste pasticcerie e luoghi del gusto che ora purtroppo non ci sono più, ma che molti senesi ricordano ancora con passione.
Ecco, e quindi mi hai fatto proprio venire voglia di comprarmi questo libro, perché tante storie le conosco, tante ne avrei scoperte te, saranno una novità. È sempre bello conoscere comunque le origini e le tradizioni legate ai dolci della città in cui viviamo. Ma volevo parlare un attimo anche del tuo blog, La Finestra di Stefania, dove alterni ricette, note di enogastronomia alla tua grande passione, che è quella del giardinaggio.
I giardini sono la mia grande passione, i fiori e le piante, io non potrei fare a meno di vivere senza di loro, ecco, mi accomunano da tantissimi anni, è una grande passione il mio lavoro, e anche quando sono in vacanza io vado sempre alla ricerca di un orto botanico, di un giardino da visitare sia in Italia che all'estero. E poi dal giardinaggio si collega tutto, perché i profumi che si ritrovano nei fiori poi si ritrovano nei vini e si ritrovano anche nelle ricette. Infatti ho scritto qualche tempo fa anche un ebook, Enogastrogiardinaggio, legami tra piante da giardino, cucina e vino, perché veramente è tutto collegato.
Bello,
la natura ci fa ogni giorno questi regali meravigliosi che poi noi possiamo insomma nel quotidiano applicare.
Senti, nessuna delle tue storie dell'ultimo libro è ambientata all'orto botanico?
All'orto botanico no, però c'è un piccolo racconto che coinvolge tutti i giardini più belli della provincia, dal giardino di Scelza al giardino di Villa Trecci a Badia Coltibuono. C'è un filo verde che coinvolge tutti questi giardini di Siena e della provincia, e che alla fine sarà un viaggio goloso, ecco, in giardino. E poi non dimentichiamoci, che ci tengo a sottolineare, che i senesi, se il nostro Signore non avesse inventato la pianta del mandorlo, sarebbero messi un po' male in fatto di dolce. E quindi c'è anche un capitolo dedicato alla pianta del mandorlo, alle sue varietà e a come viene santificato, diciamo, dai senesi nelle ricette dolci.
Grazie Stefania, è stato veramente interessante parlare con te. Quindi Siena, la grande dolcezza, è un libro da leggere sicuramente e da avere in casa, perché sarà bello ripercorrere tanti racconti che magari sono anche dimenticati, che tu hai ritrovato per scrivere questo libro. E allora auguri, perché cominciamo a farli, ci si avvicina a Natale. Grazie Stefania di essere stata con noi.
Grazie a voi, grazie a te Elena, e buone feste a tutti i radioascoltatori di Antenna Radio Est.